Questa storia parte da lontano, nel 1886, e come tante storie inizia da una donna, di nome Flora Haynes. Flora è una persona straordinaria, scrittrice e giornalista di grande successo, ma anche con un incredibile fiuto per gli affari. Quando ad esempio il suo giornale, il San Francisco Chronicle, la manda a Virgin Valley, in Nevada, a indagare sulla scoperta di un grande giacimento di opali, le pietre preziose multicolori, Flora decide di comprare delle opzioni minerarie nella zona, diventando in breve la regina degli opali, comprando e aprendo diversi giacimenti molto fruttuosi. In quell'anno, il 1886, Flora si sposa in seconde nozze con un uomo di nome John. John ha un cognome di origine scozzese che per gli americani è molto difficile pronunciare correttamente e per come è scritto lo storpiano in Laughhead, tanto che i suoi figli in seguito lo cambieranno perché ricalchi anche nella scrittura la sua pronuncia corretta, Lockheed. I suoi tre figli maschi, Victor nato dal primo matrimonio, Alan e Malcolm nati dal secondo, hanno una sola grande passione, una passione che per loro rappresenta tutto il fascino di quello che all'epoca era la modernità più avanzata, i motori. Nel 1908 negli Stati Uniti era nata la Ford Model T, la prima automobile di serie, mentre nel 1900 due fratelli di nome Wright avevano iniziato a far volare degli alianti in grado di trasportare un essere umano, e nel 1903 ad applicare un motore a quegli alianti per trasformarli in qualcosa di mai visto prima, un aeroplano. Ma anche in California, dove i fratelli Lockheed si erano trasferiti, c'era uno scienziato considerato mezzo matto di nome John Joseph Montgomery, che dopo aver studiato per anni il volo degli uccelli, aveva iniziato a progettare degli alianti in grado non solo di volare con una persona a bordo, ma di essere controllati per dirigere il volo a proprio piacimento. Si trattava di un settore a dir poco pionieristico, dove i tentativi falliti, il rischio della pelle per gli improvvisati piloti e le buffe invenzioni campate letteralmente per aria si mescolavano a una voglia di progresso inarrestabile e a un desiderio di realizzare l'antico sogno del volo umano, considerato finalmente alla portata della tecnologia moderna. Sui fratelli Lockheed, questo settore esercita un fascino irresistibile. Mentre lavorano nel settore meccanico automobilistico, in cui mostrano tutti un talento naturale straordinario, sognano di prendere quei motori, montarli su un aliante e farlo volare per ore nei cieli liberi della California. Victor decide di spostarsi a Chicago ed entrare in società con un venditore di automobili e nel 1909, nonostante abbia studiato solo fino alle elementari, scrive un libro dal titolo Veicoli dell'aria, che diventa un trattato molto popolare sulla progettazione degli aerei e sulla storia dell'aviazione. Malcolm va a lavorare come meccanico per la White Steam Car Company di San Francisco, che ancora produce automobili a vapore, mentre Alan lavora come meccanico sempre a San Francisco per $6 all'ora e nel tempo libero diventa pilota di auto da corsa. Intanto, a Chicago, Victor ha convinto il suo socio a comprare i diritti di uno degli alianti di Montgomery e un aereo con motori a spinta della Curtiss. Gli altri due fratelli, Alan e Malcolm, si uniscono presto all'avventura, incaricati di montare un motore a due cilindri da 12 cavalli sull'aliante di Montgomery. Quando Alan parte per Chicago, dichiara: «Mi aspetto di vedere il momento in cui l'aviazione sarà il mezzo di trasporto più sicuro a 40-50 miglia all'ora e il più economico, e non avrò i baffi lunghi e bianchi quando ciò accadrà. L'aereo prenderà sopravvento sui viaggi via terra e via acqua. Il volo non ha barriere». Alan era un pilota straordinario. Quando nessuno riusciva a far volare il Curtiss che avevano comprato, disse: «Ho un pezzo da $20 d'oro che dice che lo farò volare e sono pronto a scommettere 3-1. C'è qualcuno che accetta?» L'aereo volò e Allan divenne anche un aviatore. Quando il socio di Victor decise di abbandonare il mercato degli aeroplani perché due dei suoi veicoli si erano schiantati causando la morte di uno studente, Allan si esibì come pilota professionista, ma più pilotava aerei dell'epoca, più gli veniva voglia di creare aerei migliori, più robusti, stabili e facili da manovrare. Nel 1912 lui e suo fratello Malcolm iniziarono a costruire un aereo a tre posti e dopo 18 mesi e $4,000 di un finanziatore, il Model G matricola Alco numero 1 prese il volo il 15 giugno 1913, raggiungendo i 300 piedi di altezza e le 60 miglia orarie di velocità. La Alco Hydro Airplane Company era nata. Ben poche persone erano disposte a pagare $10 per salire su quel trabiccolo pericolante autocostruito da due fratelli quasi analfabeti, ma piano piano la febbre dell'aria contagiò tantissime persone che non vedevano l'ora di avere il loro battesimo del volo. Nel 1916, con i soldi guadagnati, i fratelli Lockheed fondarono la Lockheed Aircraft Manufacturing Company, spostandosi a Santa Barbara, per costruire l'F1, una specie di idrovolante a 10 posti. Più posti, più biglietti, più soldi. Quando gli Stati Uniti entrarono nella Prima Guerra Mondiale, nel 1917, Allan andò a Washington per proporre la costruzione di F1 da guerra al governo. Ma il governo voleva andare sul sicuro e comprare solo modelli già approvati e in circolazione da tempo. Allan fu molto deluso e dichiarò: «Laggiù ho perso tutto il patriottismo che avevo». Ma comunque ottenne un ingaggio ingegneristico e la promessa di test sull'F1. Con la fine della guerra, gli importanti ordini governativi cessarono. La costruzione di alcuni aerei sportivi e i lavori presi in subappalto non furono sufficienti e la società venne liquidata nel 1921. Nel 1922, per un periodo, Allan si dedicò al mercato immobiliare nella zona di Hollywood, un mercato meno affascinante ma sicuramente più remunerativo. Nel 1926 però la costruzione di aerei riprese e portò alla fondazione della Lockheed Aircraft Corporation. La compagnia durò meno di 3 anni, ma riuscì comunque a sviluppare e costruire il Lockheed Vega, la prima realizzazione di successo costruita in un numero importante di esemplari, ben 128. Era un monoplano ad ala alta costruito in legno ed in grado di trasportare un pilota e 4 passeggeri. Su uno di questi aerei leggendari, il 21 maggio 1932, Lady Lindy, ovvero Amelia Earhart, fu la prima donna ad attraversare in solitaria l'oceano senza scalo, subito dopo l'impresa di Lindbergh. Poi arrivò la Grande Depressione e il mercato aeronautico ne fu devastato. Nel 1931 la Detroit Aircraft, che aveva assorbito la Lockheed, fallì. Allan raccolse $50,000 per ricomprarla, ma gli sembravano una miseria e non fece nemmeno l'offerta. Ironia della sorte, l'azienda venne ceduta ai fratelli Gross per soli $40,000. Negli anni che seguirono, la rinata Lockheed Corporation, che però non aveva più membri della famiglia Lockheed al suo interno, sviluppò sempre tecnologie innovative e divenne nota per la sua capacità di competere con i colossi Boeing e Douglas grazie alla capacità di costruire aerei sempre migliori e più efficienti. Nel 1939 Howard Hughes, il celebre milionario, andò alla Lockheed con una sfida che sembrava impossibile. Un nuovo aereo con un peso a vuoto di circa 24.000 kg ed una capacità di 40 passeggeri, che doveva collegare direttamente New York a Londra ad una velocità di crociera di circa 485 km/h. La Lockheed rispose con un progetto rivoluzionario, l'L-049 Constellation, uno degli aerei più iconici della storia, tra i primissimi con cabina interamente pressurizzata e condizionata. La sua versione militare, il C-69, fu il più grande e veloce aereo da trasporto impiegato in guerra. Già perché con la Seconda Guerra Mondiale la Lockheed esplose e divenne uno dei principali fornitori dell'aeronautica militare. Passò da 2.000 a 90.000 impiegati e arrivò nel 1945 a produrre 23 aerei al giorno con un giro di contratti governativi da $2 miliardi. Dopo la fine della guerra e soprattutto durante la Guerra Fredda, I progetti della Lockheed erano per la maggior parte di carattere militare, anche se il settore civile rimase in vita proprio grazie al reimpiego non militare dei C-69 sopravvissuti alla guerra. La Lockheed costruì anche il famoso U-2, l'aereo spia simbolo stesso della Guerra Fredda, diventato celebre per le foto scattate all'Unione Sovietica dalla CIA e per l'esemplare abbattuto sul territorio sovietico il 1 maggio 1960. Alla fine degli anni 70, una band irlandese emergente, alla ricerca di un nome per il proprio gruppo, decise di scegliere quello di U-2, proprio evocando lo spirito di questo aereo così carico di storia. Nel 1951 la Lockheed aprì una fabbrica governativa in Georgia per la costruzione del bombardiere B-47 Stratojet e dei successivi C-130 Hercules e Jetstar. I rapporti idilliaci tra Lockheed e Air Force statunitense sembravano destinati a un futuro sempre più luminoso, con ordini sempre più giganteschi, ma anche le migliori aziende, prima o poi, fanno un passo falso. La Lockheed fece il primo nel 1965, quando ricevette un ordine pazzesco, 115 aerei da trasporto C-5 Galaxy, all'epoca l'aereo più grande del mondo. Ma la Lockheed sottostimò i costi e quello che doveva essere un programma da 2 miliardi di dollari divenne uno da 5 miliardi di dollari, costringendo il Congresso a ridurre a 81 gli aerei ordinati. La Lockheed pensò di rifarsi con il settore civile e si imbarcò nel suo peggiore disastro. Nel 1969 iniziò lo sviluppo dell'aereo di linea L-1011 Tristar. Furono adottati nuovi motori Rolls-Royce RB211, ma questo comportò molti problemi. La società Rolls-Royce, infatti, venne a trovarsi in quel momento proprio sull'orlo della bancarotta e questo bloccò il programma del Tristar, anche perché non furono previsti altri tipi di motorizzazione. Questo ritardo andò a vantaggio del diretto rivale del Tristar, il McDonnell Douglas DC-10, che riuscì a consolidare molto meglio la sua posizione sul mercato. La Lockheed si salvò solo grazie a un grosso contributo statale di 250 milioni di dollari, col quale salvò anche la Rolls-Royce, ma il Tristar ormai aveva perso la sua occasione e non ne vennero mai venduti abbastanza da ripagare le spese, determinando una perdita per la Lockheed di 2,5 miliardi di dollari e la fine della sua avventura nel mondo dell'aeronautica civile. È in questo periodo della sua storia, il peggiore per molti versi, nel pieno di una crisi che rischiava di distruggerla, che dobbiamo immaginarci la Lockheed fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Ma c'era una speranza, un nuovo mercato che poteva risollevare e rilanciare il mercato dell'aeronautica militare e della Lockheed per molti anni a venire, quello europeo. Fin dall'inizio degli anni 60 il mercato militare della Germania Ovest si era rivelato particolarmente fruttuoso. Ma oltre alla concorrenza americana, in Europa c'era anche quella interna, quella dei Mirage francesi, della Dassault e quella svedese della Saab. Alla fine la Germania comprò soprattutto dalla Lockheed e non era del tutto chiaro il perché. Una situazione simile si verificò in Olanda, in cui la monarchia, incarnata dal principe consorte Bernardo, aveva un tenore di vita con spese folli che risultavano impossibili da sostenere per una famiglia nobile moderna. Insomma, la Lockheed capì prima e meglio delle altre compagnie che in Europa c'erano delle figure chiave in posizioni politiche preminenti che avevano una fame di denaro incredibile e che risultavano quindi facili da corrompere. L'amante di Bernardo, Hélène Grindat, detta Poupette, veniva mantenuta a Parigi nel lusso più assoluto dalla stessa Lockheed e in una lettera autografa del principe il messaggio risulta quanto mai chiaro. Se non ricevo 4 milioni di dollari, la Lockheed non venderà mai più niente all'Olanda. Fuori dall'Europa, un altro grande mercato era quello del Giappone, privo di un'industria aeronautica dopo la guerra e quindi costretto a comprare aerei civili e militari all'estero. Anche qui lo schema Lockheed era quello ben consolidato ovunque. Si trovava una persona chiave, motivata e ben inserita nel paese, che potesse coordinare dall'interno i processi di corruzione, architettando gli schemi più efficaci per raggiungere le persone giuste nel modo giusto e assicurarsi un consenso incontrastato lungo tutta la filiera degli acquisti. Per il Giappone quella figura fu il faccendiere Yoshio Kodama, un criminale di guerra di primo livello che dopo 3 anni di carcere era stato rilasciato dagli americani, ormai preoccupati più dalla guerra al comunismo che della passata vittoria contro il nazionalismo giapponese. Kodama, con le ricchezze accumulate durante la guerra, diventò opportunamente uno dei principali finanziatori dei partiti di destra anticomunista giapponesi. Grazie alla sua influenza, al suo potere e ai soldi della Lockheed, Kodama arrivò direttamente al primo ministro Tanaka, che ricevette 3 milioni di dollari per comprare aerei militari e civili in enormi quantità esclusivamente dall'azienda americana. Quando esplose lo scandalo internazionale, la rigorosa morale giapponese fu inflessibile coi colpevoli. Tanaka si dimise e si aprì il processo che si protrasse per 10 anni, con l'arresto di Tanaka, il suicidio del suo autista e quello di suo cugino Toshio Tanaka e l'incarcerazione di molte altre persone coinvolte. Yoshio Kodama se la cavò, ma fu costretto forse alla pena peggiore per un giapponese, la vergogna più assoluta. Per 8 anni la sua casa in cui si era rintanato fu assediata dai media, più di 50 libri vennero scritti e la sua reputazione ridotta in briciole. Mitsuyasu Maeno, un nazionalista dell'estrema destra giapponese e suo ex seguace, cercò di ucciderlo schiantandosi con il suo aereo contro la casa di Kodama in una vera e propria azione kamikaze. Al suo funerale nel 1984, nonostante fosse stato uno degli uomini più potenti del paese, non si presentò nessun politico, nemmeno i suoi accoliti più stretti. Il disonore della vicenda toccò il cuore dei giapponesi e cambiò il paese per sempre, mentre in Germania e in Olanda la ragione di Stato e una maggiore disinvoltura nella gestione degli scandali prevalsero. I documenti vennero distrutti e la verità insabbiata il più possibile. E poi ci fu l'Italia.
Da questa sera cambia la mia vita, da questa sera, non voglio fare più l'abbandonata, non voglio fare, non voglio fare. Quante lacrime buttate via, quante notti con la nostalgia, lui diceva che era colpa mia, soffocavo la sua libertà. Gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità.
Nel 1968 le forze armate italiane cominciarono a pensare che i vecchi aerei da trasporto C-119 in dotazione all'aeronautica fossero in effetti da sostituire con aerei più moderni. I possibili candidati per la nuova flotta erano il C-130 Hercules della Lockheed, il Transall C-160 di produzione franco-tedesca e il G-222 della Fiat, che però all'epoca era solo un progetto non ancora prodotto. Un'altra scelta poteva essere francese Breguet BR-941. Il contratto con la Lockheed fu firmato il 18 giugno 1971 per un valore di circa 61 milioni di dollari, di cui 53 milioni di dollari per 14 C-130 Hercules e il resto per varie parti di ricambio. Il contratto prevedeva che il governo italiano versasse un anticipo alla Lockheed di circa il 30% del valore della commessa, in cambio di una fideiussione a garanzia della restituzione dell'anticipo in caso di mancata fornitura. Durante le trattative che portarono al contratto, secondo la tradizionale stabilità politica italiana, dal 1968 al 1971 cambiarono 5 governi. Il governo Leone II, 3 governi Rumor e il governo Colombo. Questi esecutivi erano monocolore DC o quadripartito DC, PSI, PSDI, PRI. I ministri della difesa coinvolti nelle trattative e nel contratto furono Luigi Gui, deputato della DC per i primi tre governi, e Mario Tanassi, deputato e segretario del PSDI per gli ultimi due. Nel 1975 e 1976 lo scandalo internazionale della Lockheed venne a galla grazie alle indagini della Commissione Church negli Stati Uniti. La Lockheed inizialmente negò tutto, ma poi ammise, nell'agosto 1975, di avere pagato, a partire dal 1970, circa 22 milioni di dollari a politici, funzionari e partiti esteri. Le prime udienze alla Commissione Church iniziarono a settembre 1975 e furono resi pubblici i casi di corruzione di Indonesia, Filippine e Arabia Saudita. Nel febbraio del 1976, in sede di successive audizioni di esponenti della Lockheed, vennero alla luce i casi di Germania, Giappone, Paesi Bassi e, naturalmente, Italia. I giornalisti di questi quattro paesi cominciarono un assedio ai membri della Commissione Church per ricevere informazioni dettagliate. Saltò fuori una lettera del 1969 in cui il legale della Lockheed, Roger Bixby Smith, informava Carl Cochan che due ministri italiani e una persona dal nome in codice Antilope Cobbler, l'antilope ciabattina, che secondo la Lockheed era un primo ministro, avevano richiesto e ricevuto tangenti. A questo punto l'agente italiano della Lockheed, Ovidio Lefebvre, sparì dall'Italia. Guarda caso era il fratello di Antonio Lefebvre d'Ovidio, dei conti di Balsorano, giurista padre del diritto marittimo italiano e persona estremamente influente rispetto alle decisioni delle forze armate, uno dei personaggi secondari ingaggiati nei punti chiave perché tutto andasse per il verso giusto. E tutto era andato per il verso, diciamo così, giusto, almeno dal punto di vista della Lockheed, e se non fosse stato per l'inchiesta americana, probabilmente nulla di tutto ciò sarebbe mai trapelato al pubblico, almeno per diversi anni a venire. Intanto i C-130 vennero acquistati e la concorrenza del Fiat 222 e del BR-941 francese sbaragliata, grazie al provvidenziale appoggio del generale Duilio Fanali, in arte Pan, un personaggio, diciamolo così, molto particolare dell'esercito italiano, già indagato per i fatti del cosiddetto golpe borghese nel dicembre 1970. Per la Lockheed la commessa era di fondamentale importanza. Ricordate lo stabilimento in Georgia della Lockheed? La sua stessa sopravvivenza era legata al successo di questa operazione. Non solo, la Lockheed vendette molti più C-130 di quanti fossero realmente necessari e ad un prezzo che non fu davvero di favore. Secondo la Lockheed, al prezzo di listino era stato aggiunto un bel 5% proprio per coprire le spese relative alle tangenti. E poi c'era la questione degli offset. Qui la faccenda si fa un attimo più complicata, ma proviamo a spiegarla semplicemente. Quando una grande azienda straniera vende armi o materiale militare ad uno Stato, a volte questo Stato chiede all'azienda un offset o partecipazione industriale come contropartita per essere stati scelti per la fornitura. Ma cos'è in pratica questo offset? Dipende, ma è in sostanza un accordo in cui lo Stato acquirente viene invogliato mettendo qualcosa in più sul piatto della bilancia. Per esempio, l'azienda fornitrice si impegna a produrre parte del materiale venduto nello stato acquirente, dando lavoro all'industria locale, oppure passa qualche informazione tecnologica di valore allo stato acquirente, oppure ancora si impegna ad investire nelle aziende dello stato acquirente o fornisce assistenza per rivendere quelle stesse armi ad un paese terzo, e così via. Gli accordi tra l'Italia e la Lockheed prevedevano partecipazioni di quest'ultima nell'Alfa Romeo di Napoli, nella Saca di Brindisi e nella Fiat, per una cifra che non poteva essere inferiore al 20% del valore totale del contratto. Ma già in fase di negoziato precontrattuale, gli offset erano saltati o erano stati modificati, o meglio svuotati di contenuto di reale valore economico, diventando impegni vaghi, non quantificati e non quantificabili. Insomma, un bel niente. Nel dicembre del 1970 il generale Giovan Battista Nicolò annotò che gli offset della Lockheed erano compensazioni fasulle, in cui di fatto non c'era niente di valore. Lo stesso fece il generale Bruno Zattoni. Il segretario generale della difesa, generale Giuseppe Giraudo, però rispose di non frapporre ostacoli e il militare, come impone il suo mestiere, obbedì. Facciamo due conti veloci. Il contratto era di 61 milioni di dollari. Circa 3 milioni di dollari furono addebitati come rincaro per pagare le tangenti. In più, almeno 12 milioni di dollari di offset che l'Italia avrebbe dovuto ricevere in partecipazioni industriali sparirono semplicemente nel nulla. Di fatto, in questo affare, l'Italia perse almeno 15 milioni di dollari, finiti in parte nelle tasche dei corrotti e in parte ancora maggiore rimasti nelle tasche dei corruttori. Ma non è finita. Il governo italiano versò un anticipo mostruoso per l'affare, ricordate? Il 30%, più di 18 milioni di dollari. In cambio avrebbe dovuto ricevere una fideiussione da Lockheed, nel caso qualcosa fosse andato storto, tipo il fallimento della Lockheed, un'eventualità che era tutt'altro che remota in quel momento. Tutti si agitarono perché la Lockheed era in pessime acque ed era impossibile per lei garantire una cifra così alta, per cui la Corte dei Conti rischiava di bocciare l'intera operazione. Eppure anche questa garanzia venne opportunamente annullata da un giudice amico, con l'ambigua clausola «non comprende la garanzia degli interessi sull'anticipo in caso di restituzione del medesimo». Potrebbe sembrare una clausola innocua, in fondo dice solo che la Lockheed non avrebbe dovuto pagare gli interessi sull'anticipo in caso avesse dovuto restituirlo. Ma questo vuol dire implicitamente che non c'era alcuna differenza tra restituire l'anticipo subito o per esempio dopo 15 anni. La cifra restava identica. Quindi di fatto la Lockheed poteva prendersi tutto il tempo che voleva per restituire l'anticipo, che poteva anche voler dire non restituirlo mai. Il 10 settembre 1971 Ovidio Lefebvre inviava un telegramma dicendo «La nostra questione è sistemata». E poi c'era la questione della qualità dei velivoli, una questione che, come vedremo, avrà anche tragiche conseguenze. Così come era stato in altri stati, specialmente in Germania, l'appalto corrotto portava con sé la possibilità per il fornitore di consegnare materiale scadente, difettoso o addirittura non funzionante. I controlli di qualità erano completamente annullati dalla corruzione. Dei 14 aerei nuovi acquistati dal governo italiano, soltanto 5 erano semplicemente in grado di volare. Gli altri venivano cannibalizzati per ottenere i pezzi di ricambio necessari alla manutenzione, pezzi di ricambio che, se ricordate, dovevano invece essere inclusi nella fornitura. Giovedì 3 marzo 1977, alle ore 15.05, decollò dall'aeroporto di Pisa San Giusto uno dei pochi C-130 Hercules in grado di volare, nominativo radio Vega 10. Il velivolo trasportava 38 allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale di Livorno, a bordo per un'attività di ambientamento al volo, un ufficiale accompagnatore e 5 membri d'equipaggio. Dopo circa 5 minuti dal decollo, alle 15.10, il grosso aereo impattò sulle pendici del Monte Serra, nel comune di Calci, dopo aver effettuato, per motivi non accertati, una virata a sinistra che lo portava ad imboccare la vallata del Serra, rivelatasi fatale in condizioni di volo a bassa quota e scarsa visibilità, quali erano quelle del momento. All'incidente non sopravvisse nessuna delle persone a bordo. Una prima inchiesta individuò quale causa prima del disastro le condizioni di inefficienza del velivolo, che in condizioni di volo a bassa quota ed in presenza di terreno collinare non potevano che provocare un incidente. Una seconda, invece, ribaltò tutto, escludendo nettamente le inadeguate condizioni dell'aeroplano e attribuendo principalmente la responsabilità dell'incidente ad un errore umano. Intanto, nel 1976, era partita la caccia a Antilope Cobbler. Chi era il misterioso personaggio tra le massime cariche dello Stato ad essere stato corrotto a livello più alto insieme a Pan, che invece era l'uomo da corrompere nell'ambiente amministrativo militare? Fu la stessa Lockheed a fornire la risposta, ma era una risposta che molti non vollero sentire. Antilope Cobbler era il primo ministro del governo italiano, quindi molto probabilmente Mariano Rumor, che però ha sempre negato. Non ci sono dubbi, invece, sul fatto che Pan fosse il generale Duilio Fanali, come abbiamo già visto. Lo schema Lockheed, anche in Italia, era molto simile agli altri stati. C'era un personaggio influente e potente, non appartenente direttamente alla classe politica, che coordinava il giro di tangenti. Un personaggio, come si legge nei verbali del processo, aduso a muoversi negli ambienti oltre che militari ed industriali, politici e governativi, un uomo assai potente che poteva influenzare anche la designazione di incarichi ministeriali. Quell'uomo era Camillo Cruciani, presidente di Finmeccanica, nome in codice l'Innominato, che sapeva a chi, come e quanto offrire. E poi c'era il vertice della piramide, Antilope Cobbler. Rumor non fu l'unico indiziato. Corsero voci contrastanti di ogni tipo, tanto da far pensare che queste continue accuse fossero parte di una strategia per distogliere l'attenzione dell'indiziato principale. In fondo, se molti venivano accusati, nessuno poteva essere davvero individuato come il colpevole agli occhi dell'opinione pubblica. Oltre a Rumor, qualcuno fece il nome del ministro Andreotti, che sicuramente ebbe un ruolo nella vicenda, ma a livello più basso, come uomo di potere in grado di esercitare le giuste pressioni e influenze. Qualcun altro fece il nome di Aldo Moro, anche se nessun elemento emerse a suo carico. Probabilmente si trattò di un'accusa fabbricata a tavolino dallo staff di Henry Kissinger per screditare il politico italiano. Venne scagionato 13 giorni prima di essere sequestrato dalle Brigate Rosse. L'ipotesi più bizzarra indicò come Antilope Cobbler l'allora presidente della Repubblica, Giovanni Leone. A chiamarlo in causa furono il settimanale L'Espresso e un libro di Camilla Cederna. I deputati radicali Pannella e Bonino si accanirono particolarmente su queste accuse, tanto che Giovanni Leone, probabilmente del tutto estraneo alla vicenda, arrivò a dimettersi 6 mesi prima della scadenza del suo mandato, su richiesta del Partito Comunista e probabilmente in accordo anche con la stessa Democrazia Cristiana. Nel 1998, a 20 anni di distanza dai fatti, in occasione di una celebrazione in Parlamento per il suo 90° compleanno, Leone riceverà le pubbliche scuse degli esponenti radicali che all'epoca dello scandalo Lockheed si distinsero nell'accusarlo. Rimane ancora poco chiaro l'accanimento dell'Espresso e della Cederna contro Leone, che non si limitava al caso Lockheed, ma spaziava sull'intera vita di Leone e della sua famiglia. D'altronde, all'epoca, il contrasto tra la DC e la sinistra italiana era così forte che spesso alcune azioni andavano ben al di là della dialettica politica, ma in direzione di veri e propri sabotaggi mediatici. E dall'altra parte, la posizione della DC, in particolare quella di Aldo Moro, fu sulla questione particolarmente difficile da digerire sul piano etico, una posizione di forza che rasenta l'arroganza politica di fronte ad uno scandalo colossale che investiva quasi esclusivamente il suo partito. A Bologna la tensione politica esplose in violente manifestazioni di protesta che portarono all'uccisione di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. A riportare l'ordine venne chiamato un politico particolarmente avvezzo all'uso della forza in situazioni estreme, Francesco Cossiga, allora ministro dell'Interno, che non si fece problemi a inviare i carri armati nel cuore dell'Emilia comunista. Il 29 marzo 1976 tutta la questione finì sul tavolo del presidente della Camera, Sandro Pertini. All'epoca, infatti, l'articolo 96 della Costituzione prevedeva una norma particolarmente protettiva per i membri del governo, redatta per far sì che la giustizia ordinaria non potesse attaccarli direttamente, nel timore che questo potesse dare al potere giudiziario un vantaggio squilibrato su quello esecutivo. Ma fu proprio il caso Lockheed a dimostrare come questa norma, che prevedeva che solo il Parlamento potesse mettere in stato d'accusa i membri del governo, fosse inadeguata in caso di corruzione della classe politica. Si rischiava infatti che i corrotti o i colleghi dei corrotti dovessero giudicare altri corrotti, scatenando un processo di protezione reciproca dei politici, ad esempio dello stesso partito. Furono proprio i radicali a proporre un referendum abrogativo nel 1987, che ebbe successo e a seguito del quale vennero abolite le commissioni inquirenti, ossia quelle commissioni bicamerali d'inchiesta che istruivano le denunce pervenute a carico dei ministri. In caso di reati ministeriali, oggi, invece, i sospettati vengono subito deferiti alla magistratura ordinaria, ritenuta, non senza ottime ragioni, decisamente più imparziale. Non fu così invece nel 1976. La prima commissione parlamentare si sciolse prima di aver deliberato, in seguito al termine della sesta legislatura. La nuova commissione inquirente venne presieduta dal senatore democristiano Mino Martinazzoli. A ottobre la nuova commissione parlamentare andò in America e al suo rientro dichiarò ufficialmente aperta l'inchiesta nei confronti dei rieletti deputati Rumor, Gui e Tanassi. Il punto più controverso in commissione fu la responsabilità di Mariano Rumor, ex primo ministro ed ex segretario della DC. Di fatto la controversia principale è se Rumor fosse o meno Antilope Kobler. La commissione, composta da 8 membri della Democrazia Cristiana, 7 del Partito Comunista, 2 del Partito Socialista, 1 di Sinistra Indipendente, 1 di Democrazia Nazionale e 1 del Gruppo Misto, si spaccò a metà su Rumor. 10 membri votarono contro e 10 a favore della sua messa in stato di accusa. Il voto del presidente Martinazzoli, democristiano, fu decisivo. Rumor venne salvato e non andò mai a processo. Gui invece venne prevedibilmente sacrificato, con 11 voti contro 9. Sulla colpevolezza di Mario Tanassi non c'erano praticamente dubbi e venne messo in stato d'accusa con 18 voti contro 2. Per quanto riguarda i non parlamentari, il generale Fanali, il presidente di Finmeccanica Crociani, i fratelli Lefebvre, il segretario di Tanassi Palmiotti e altri 4 minori, la commissione concordò all'unanimità sulle prove certe della corruzione. La relazione della commissione inquirente venne presentata ai presidenti delle Camere l'11 febbraio del 1977. La stampa titolò «È tutto pronto per il processo a Gui e Tanassi». A parte la DC, che in qualche modo sacrificando un pedone salvò i pezzi grossi, tutti gli altri partiti italiani di destra e di sinistra avvisarono un senso di pesante ingiustizia, soprattutto verso i morti del C-130 caduto a Pisa. Persino Nino La Russa, del Movimento Sociale Italiano, il padre di Ignazio La Russa, si espresse in modo molto critico su chi speculava sulla pelle dei militari. Il giornalista inglese Anthony Sampson scrisse nel 1976 una sintesi brillante della vicenda politica. Nelle società europee le sfumature di moderate e tradizionali forme di corruzione sono parte di un più delicato equilibrio, un prezzo basso da pagare per la continuazione della Democrazia Cristiana in Italia, della monarchia in Olanda e della stessa Alleanza Atlantica. Chiaramente i primi risultati degli scandali saranno dolorosi sia per il governo americano che per i governi europei. I comunisti italiani mostrano già guadagni nei sondaggi e il prestigio della NATO è notevolmente offuscato. Ma le ragioni che supportano l'insabbiatura della corruzione per la sicurezza della difesa comune sono molto pericolose. I comunisti italiani gioiscono del fatto che i loro avversari conservatori sono stati smascherati come truffatori in Italia, per quanto non possano fingere di ignorare che lo strumento della scoperta delle tangenti non è stata l'opposizione italiana, ma il sistema democratico americano. Mambo italiano, hey, hey, mambo, mambo italiano, go, go, go. Mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantala, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an angelada with the fish baccalà and then hey gumba. La vicenda giudiziaria finì come prevedibile sostanzialmente a tarallucci e vino. Il 1 marzo 1979, al termine di 23 giorni di Camera di Consiglio, Paolo Rossi, presidente della Corte Costituzionale, lesse questo verdetto. Per quanto riguarda i due ex ministri della Difesa, la Corte, visti gli articoli 28 e 34, legge 25 gennaio 1962, numero 20, e l'articolo 479, codice procedura penale, assolve Luigi Gui dall'imputazione del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio aggravato di cui al capo A dell'atto di accusa per non aver commesso il fatto. Dichiara Mario Tanassi colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio aggravato ascrittogli al capo A dell'atto di accusa e in concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui al capoverso numero 1 dell'articolo 319 del Codice Penale, escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e a lire 400.000 di multa. Lo condanna inoltre all'interdizione dei pubblici uffici per il periodo di anni 2, mesi 6 e giorni 20 e gli infligge la sanzione costituzionale della decadenza dell'ufficio di deputato. Vengono condannati anche il generale Duilio Fanali, il segretario di Tanassi, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre d'Ovidio, Antonio Lefebvre d'Ovidio e il presidente di Finmeccanica Camillo Crociani, tutti con pene estremamente lievi. Duilio Fanali, anni 1 e mesi 9 di reclusione e lire 200.000 di multa, esecuzione della pena sospesa per anni 5 alle condizioni di legge, interdizione dei pubblici uffici per il periodo di anni 1, mesi 10 e giorni 10. Non va in carcere dopo la condanna e non perde neanche uno degli immobili acquistati tra il 1968 e il 1971. Bruno Palmiotti, segretario di Tanassi, anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 120.000 di multa. Esecuzione della pena sospesa per anni 5 alle condizioni di legge, interdizione dei pubblici uffici per il periodo di anni 1, mesi 6 e giorni 24. Ovidio Lefebvre d'Ovidio, anni 2 e mesi 4 di reclusione e lire 400.000 di multa. Antonio Lefebvre d'Ovidio, anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 300.000 di multa. Camillo Crociani, anni 2 e mesi 4 di reclusione e lire 400.000 di multa. Di carcere però non fa neanche un giorno, preferisce un breve esilio che termina poco più di un anno dopo la condanna con la sua morte in Messico. Assolti Luigi Olivi, l'avvocato Vittorio Antonelli, Maria Fava e Victor Max Melca, tutti implicati nell'intermediazione delle tangenti tramite un'azienda del Liechtenstein. La parte più scandalosa della sentenza fu però quella sul danno economico. Secondo la Corte, l'erario italiano non aveva subito alcun danno e quindi nessun risarcimento era dovuto per le tangenti pagate. Nella sentenza si legge incredibilmente: non è stata fornita né offerta la prova dell'esistenza di un danno materiale a carico dell'amministrazione della difesa in conseguenza dell'acquisto dei 14 Hercules, poiché non vi erano sul mercato internazionale altri aerei dello stesso tipo e quindi era impossibile paragonare con altri prezzi quelli praticati dalla Lockheed, che poneva praticamente la società statunitense in un regime di monopolio. Non solo non è vero che esistesse questo regime di monopolio, tant'è che prima della corruzione si valutarono molte altre alternative valide, ma è particolarmente falso che non ci fu un danno erariale. I costi delle provvigioni politiche e della simulazione di offset sono stati infatti aggiunti al prezzo di vendita pagato dall'Italia, non detratti. E non facciamoci trarre in inganno dai numeri, in prospettiva storica 60 milioni di dollari possono sembrare una cifra non così enorme, ma al cambio di oggi sarebbero più di un miliardo di euro, di cui 50 milioni dispersi in tangenti politiche e 200 in compensazioni fasulle. Nel 1980 la prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti decide che vi è stato un danno erariale nell'acquisto degli Hercules dalla Lockheed e condanna Tanassi, Fanali e Palmiotti in solido a risarcire lo Stato per 1 miliardo e 308 milioni di lire. Poi, nel 1981, a causa delle precarie condizioni economiche di Tanassi e di Fanali, le sezioni riunite della Corte dei Conti sospendono l'esecutività dei pagamenti di risarcimento allo Stato. Lo Stato però riesce a prendere 10 milioni di lire sul totale di 1 miliardo e 308 milioni a Palmiotti. Infine, nel 1984, le stesse sezioni riunite della Corte dei Conti ribaltano la prima sentenza e sostengono che le tangenti pagate non hanno aumentato il costo degli aerei per lo Stato. Potrebbe essere stato il mercato ad aumentare i prezzi e comunque non ci sono elementi certi per concludere che siano state le tangenti e lo Stato deve persino restituire 10 milioni di lire sequestrati a Palmiotti. In un cablogramma sintetico ma perfettamente esaustivo all'ambasciata americana al Dipartimento di Stato si legge: lo scandalo Lockheed coinvolge in una maniera o nell'altra la Democrazia Cristiana, il Partito Socialdemocratico, i militari, una grossa azienda parastatale e potenzialmente il sistema giudiziario incapace di svolgere le proprie funzioni in modo accettabile. La contabilità della Lockheed, resa pubblica, mostra senza ombra di dubbio che le tangenti pagate agli italiani erano ammortizzate, ovvero incluse nel prezzo pagato dagli italiani e non sborsate dall'azienda. Per sapere invece che fine hanno fatto gli offset fasulli, si dovrebbero desecretare le carte del tempo, una cosa che solo il Presidente del Consiglio ha il potere di fare. Lo chiese la Corte Costituzionale invano. Ora che dovrebbe farlo un tribunale civile, è quasi impossibile che accada. Una delle grandi contraddizioni degli italiani è che odiano le tasse, ma sono generalmente inclini alla tolleranza verso evasione e corruzione. Eppure, come disse un politico dell'epoca, la corruzione è una tassa clandestina, certo, ma pur sempre una tassa. Nel 2012 l'Italia, che ha sempre continuato a fare ottimi affari con la Lockheed, passata la veloce bufera dello scandalo, ha ordinato all'azienda americana 131 cacciabombardieri F-35, un numero enorme, poi ridotto a 90 per le difficili condizioni economiche del nostro paese. Quando si parlò di ridurre ancora questo numero, Matteo Salvini, all'epoca vicepresidente del Consiglio dei Ministri, difese a spada tratta l'acquisto, sostenendo che ogni ipotesi di rallentamento o ravvedimento sarebbe stata un danno per l'Italia. Il costo dell'operazione è di 9 miliardi di euro, che finiremo di pagare nel 2026.
You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissa, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!